cari ascoltatori, vi dico solo questo. Che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita.
Interrompiamo le trasmissioni per alcuni messaggi importanti.
Non parlo a chi mi rompe i coglioni con l'essere e con l'esserci.
Perché ci vuole orecchio.
Attacca.
Ed ecco la 16ª puntata di Perché ci vuole orecchio. Tantissimi ospiti per dimenticare, no, anzi non per dimenticare, per sostituire Sergio Genna che è in Sicilia in vacanza. Abbiamo tantissimi ospiti, un nuovo regista che è vecchio, Francesco.
Ciao.
Abbiamo altri speaker, Jenna non c'è, quindi c'è un altro Sergio cazzato.
Buonasera.
C'è Federico Cavallo.
Ciao.
Poi ci sono tanti ospiti che stanno andando via. Ciao Lidia, ciao Davide e Nicola invece sta qua ad ascoltare.
Ciao.
E qualcosa magari dirà. È la 16ª puntata, oggi è il 11 di febbraio 2016, siamo sempre negli stadi. C'è tanta gente, pensavo agli stadi. Studi di Radio Evolution in via d'Azeglio, perché in Vicolo Grossardi non è ancora pronto niente. E sono le ore 21.
Dai, andiamo un po' di ritmo a questa puntata.
Sono le ore 21, eh.
Sono le ore 21, ma anche le 14.
03, ragazzi.
Secondo voi ci vi chiudono dentro?
Ma non lo so, lo scopriremo soltanto domani quando uscirà questa puntata. Vi inventeremo un post su Facebook in cui testimonieremo questa nottata all'università.
In questi giorni Quentin Tarantino esce con un bellissimo film, The Hateful Eight. Noi invece andiamo ad ascoltare Le Iene con una bellissima canzone che poi vi spiegheremo un attimo. Anzi no, vi spiega Quentin Tarantino.
Esattamente.
Ve lo dico io di cosa parla Lecky Virgin. Parla di una ragazza che rimorchia uno con una fava così. Tutta la canzone è una metafora sulla fava grossa.
Ma che parla di una ragazza vulnerabile che se la sono sbattuta di sopra e di sotto, ma poi incontra un tipo sensibile.
No, mammoletta, queste sono cazzate per turisti.
Toby, chi cazzo è Toby?
Like Virgin non parla affatto di una ragazza sensibile che incontra un bravo ragazzo. Quella è True Blue, sì, è così, su questo non ci piove.
E qual è True Blue?
Non conosci True Blue? Cristo, è stato un successo per Madonna. Allora non segui la top ten se non sai nemmeno cos'è True Blue.
Senti, stronzo, ho solo chiesto come fa. Non vorrei mica spappolarmi il cazzo se non sono un fan di Madonna, no?
Per me può anche andare a cagare.
A me piaceva all'inizio, quando cantava Borderline, ma da quando è entrata nella fase Papa Don't Preach non la seguo più.
E basta, eh? Così mi fate perdere il filo. Non mi ricordo più. Che stavo dicendo?
Toby la cinesina. Come faceva di cognome?
Che roba è quella?
È una vecchia rubrica. L'ho trovata in un cappotto che non mettevo da secoli. Come si chiamava?
Ma che cazzo stavo dicendo?
Hai detto che True Blue parla di una ragazza sensibile che conosce un bravo ragazzo. Invece Like a Virgin è una metafora della fava grossa.
Ah sì? Ve lo dico io di che parla Like a Virgin. Parla di una figa che scopa come una matta a destra e a sinistra, giorno e notte, mattina e sera. Cazzo.
Quanti cazzi fanno?
Una marea.
Finché un bel giorno incontra un tipo cazzuto alla John Holmes. E allora vai alla grande. Cioè uno che con l'attrezzo ci scava i tunnel, come Charles Bronson nella Grande Fuga. Lei ci dà dentro come una maiala, finché sente una roba che non sentiva da un secolo. Dolore.
Ciù.
Le fa male. Non dovrebbe, perché la strada è bella che è asfaltata ormai, ma quando il tipo la pompa, le fa male. Lo stesso dolore che sentì la prima volta, capite? Il dolore fa ricordare alla scopatrice folle le sensazioni di quando era ancora vergine. E quindi... Like a bitch.
Yeah.
Like a Virgin di Madonna, tratta, non è tratta dalla colonna sonora delle Iene, però Quentin Tarantino, Mr. Brown, parlava di Like a Virgin e spiegava di che cosa parla.
Una bella canzone.
Di che cosa avete capito di cosa parla?
A tratti.
Quando ho detto cazzo.
Dovrebbe trapanare tipo qualcosa del genere, ma non ho ben capito.
Più o meno è così.
Okay.
Quentin Tarantino, che lui è famoso per queste comparsate nei suoi film, Le Iene, Pulp Fiction. Non so se nell'ultimo film compare. Non lo so.
Nell'ultimo
visto?
No, l'ho visto Django, e sì. Non c'è. Non c'è
Django
in...
compare? Non me lo ricordo.
Django sì, è alla fine quando viene fatto esplodere.
Si fa esplodere. È uno dei primi kamikaze dell'America.
Mentre in The Hateful Eight, fresco di uscita, non c'è. Non volevo spoilerare questa cosa, ma l'ha fatto.
Vabbè, non vuoi uno spoiler.
È lo stesso. In questo caso il signor Quentin è doppiato da Biagini, che è famoso per dare la voce a John Malkovich. Il signor Biagini.
Avete
Luca.
Visto essere John Malkovich? Being
John Malkovich? No.
No, non l'ho visto.
Bel film.
Trapana un po'. Di che cosa volevo... Ah, collegamento che ti ho detto prima. Madonna
era la moglie del regista.
Gay.
Nel senso che era
no,
gay.
Guy, era gay. Guy Ritchie. Guy Ritchie.
Allora, non mi tornava qualche tassello.
Occhio che è un attimo, eh.
Sono divorziati, quindi non so se... Però hanno un figlio.
Ma aspetta, tu mi stai dicendo che ha scritto Like a Virgin perché lui era gay?
Il divorzio non so se è stato causato perché...
Chiamo Giorgia.
Forse Giorgia Gio. Comunque, Guy Ritchie, uno dei suoi film più belli e riusciti è The Snatch, che arriva dopo la riuscita, si dice, non si dice, ma lo dico lo stesso, di Lock and Stock, Pazzi Scatenati, non so se l'avete visto.
Remake.
Marijuana.
Troppe informazioni.
Marijuana, che rubano questa tanta erba e dopo... Ma è lo stesso. The Snatch, volevamo parlare di The Snatch. Perché volevamo parlare di The Snatch? Perché ha un bellissimo inizio. Non so se avete capito, in questa puntata parleremo delle scene iniziali dei film. Abbiamo accuratamente scelto delle pellicole. Bello il sinonimo film-pellicola.
Film-pellicola, giustamente. Molto English.
Pellicole. E le metteremo. Quindi saranno, questa puntata ci saranno
non
spazio.
Non sono più nella pelle, Luca.
Sì. Ci sarà spazio per molte scene di film e moltissime canzoni.
Dai che stai sanguinando tutto, fai schifo.
Quindi
mamma mia.
Non stai più nella pelle.
Una particolare attenzione per tutti quelli che soffrono di allergia verso l'intro dei film. Non ascoltate questa puntata, siete stati informati.
Ma l'intro dei film è... Cioè... L'intro, tu guardi un intro, è come un libro. Tu leggi la prima pagina.
Sommario.
No, il sommario.
Piacere, Giuseppe.
La copertina.
Mamma mia, questa puntata va.
Sommario, di solito uno poi si presenta, no?
Fuochi d'artificio questa puntata.
Tu cosa fai quando leggi la prima?
Sommario.
Sono Luca.
Sommario, che dialetto è? Sommario.
Sommario.
Romano.
Cioè, sommariamente potrei essere Mario.
Torniamo a The Snatch. The Snatch è un film del 2000 con tantissimi attori famosi, tra cui Benicio del Toro, Brad Pitt e Jason Statham, che penso che sia uno dei primi film che
Frankie, detto quattro dita?
Esatto, perché aveva quattro dita.
Che figata.
C'è anche un attore che è Vinnie Jones. Vinnie Jones era un ex calciatore molto 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 forte.
Giocava
nel Wimbledon e ha giocato anche in
Doug Donovitz, detto la zucca.
Esatto, no, Pallottolo al dente Tony.
Ah.
Allora, The Snatch è un film con tantissimi personaggi che entrano, che escono, che si intrecciano. E non possiamo raccontarlo.
Karl Marx, detto Sifilide.
Ma esatto. Che fanno le ogge?
È difficile. Di The Snatch noi andiamo ad ascoltare un pezzettino dell'inizio. E un Massive Attack con Angel.
Come, scusami?
Vai,
Massive Attack.
Mi chiamo tu.
I like the pronunciation.
Per un inglese, lo so. I miei genitori erano su un aereo che è caduto, è così che si sono incontrati. E mi hanno dato il nome dal nome dell'aereo. Non sono molti ad avere preso il nome da un incidente aereo. Lui è Tommy. Dice che gli hanno dato il nome di un fucile. Ma io so che in realtà era il nome di un famoso ballerino classico del Novecento. Lo conosco da una vita. È il mio compagno. Ma non è che ci teniamo per mano o facciamo passeggiate romantiche. Più che altro cerco di tenerlo lontano il più possibile dai guai in cui lui mi caccia. Gli do il tormento, lo tengo in riga. Ma in fondo è come un fratello. Che ne so io dei diamanti? Sono un impresario di box. Ero un felice impresario di box fino a una settimana fa. E poi, che ne so io dei diamanti? Non vengono da Anversa.
Thank you.
Horace Andy in compagnia dei Massive Attack qui a Perché ci vuole l'orecchio, Radio Revolution, grandissima radio che riesce a riunire quattro menti malate in uno stesso momento in una puntata in cui si parla di intro. Di cosa stavamo ascoltando prima, Luca?
Stavamo ascoltando l'entrata di The Snatch, del film The Snatch, regia di Guy Ritchie, che è un inglesotto
come
britannico,
ex marito di Madonna.
Come i Massive Attack, no, non sono mariti.
Tutti ex mariti di Madonna.
Beh, no, la cosa non mi sorprenderebbe troppo.
Like a virgin.
Sarebbe stato, oh Madonna! Così. Oh la Madonna! Ci sta, hey. Massimo Boldi.
So che il presidente di questa radio non vuole che si dicano queste cose.
Massimo Boldi avrebbe detto, oh, Pozzetto diceva la Madonna. Parliamo di un altro film dove il protagonista è un britannico, Jude Law, che è stato consigliato dal nostro qui presente Cavallo. Io non l'avevo mai visto questo film. Parlaci un po' di questo film, Don Cavallo.
Ma guarda, io sono un amante di questo film. Pensa che l'ho visto per la prima volta ieri sera. È stato tipo un momento magico perché avevo visto l'intro che ascolterete dopo, che mi ha lasciato un po' così sorpreso perché sono un fan di questo linguaggio sopito.
Ti ha riempito.
Una volta questa parlata un po' medievale inglese, mi colpisce sempre positivamente, no?
Delle campagne verdi, quelle britanniche,
sì,
là,
quando ha dei temi così aulici, insomma, particolarmente, non si può rimanerne.
Beh, in questo intro si parla di vari artisti, anche pittori, com'era?
Sì, azioni, se non sbaglio, parlavano della pace nel mondo.
Pace della pace nel mondo, c'era
il Nobel della pace. No, sarà una bellissima intro.
C'era della cultura.
Posso farti una domanda? È possibile fare una domanda?
Abbiamo detto il nome del film?
Non so.
Dom Hemingway.
Non Don con la N di Napoli, esatto. Ma Dom con la M di Mantova.
Come Dom Perignon. Sono gli unici due che si chiamano Dom.
Esatto, Dom.
Non voglio più fare la domanda.
Qual è la tua domanda? Se puoi essere un Dom Perignon?
No, se volevo chiederti quale fosse il punto. Cosa ti è piaciuto di più di questo film?
Cosa mi è piaciuto di questo film? L'attrice. C'è l'attrice che è Emily Clarke, la stessa che fa Daenerys in Game of Thrones, la regina dei draghi.
Bella.
Quella che è alta 1,40 m ma è gnocca come se fosse alta 1,80 m, più o meno.
Molto molto bionda, mi dicono.
Lì sì, invece in questo film ha un caschetto rosso che la uccide.
Io non l'ho visto questo film, lo guarderò solo per l'entrata che adesso andiamo ad ascoltare, per poi andare ad ascoltare i Primal Scream con Rocks,
esattamente.
Il mio cazzo non è delizioso. Io trovo che sia fottutamente delizioso. Io trovo che sia un'assoluta opera d'arte. Come un Renoir. Oppure un Picasso. Un dipinto del mio cazzo dovrebbe essere esposto al Louvre. Dovrebbero studiare il mio cazzo nelle scuole d'arte. Dovrebbero dedicare intere lezioni allo studio dei dettagli del suo delizioso splendore. Non sei d'accordo? Dovrebbero studiare il mio cazzo anche nelle aule scientifiche perché sfida la natura. Il mio cazzo è duro. È metallo, è acciaio, è titanio puro, non si spezza, non si affloscia. Il mio cazzo può stare dritto tutto il giorno come un bravo soldato che vuole fare colpo sui propri superiori. Se potesse vincere una medaglia, la vincerebbe. Se potessero intitolare una scuola al mio cazzo, sarebbe giusto. Se potesse salvare dei piccoli somali dalla fame, lo farebbe. E vincerebbe con pieno merito un Nobel per la pace. E sarebbe la prima volta che un tale premio viene assegnato a un cazzo. Il mio cazzo da premio Nobel fa paura. È come un ghepardo. È agile, è pericoloso, è terribilmente letale. Dovrebbero scrivere dei sonetti su quanto sia letale il mio cazzo ghepardo. Delle poesie, delle pièce teatrali. Può far vincere delle guerre, far cadere dei regni, perché il mio cazzo è insieme il fulmine e il fuoco. È come un vulcano che erutta continuamente sacro, sperma, lava, zucchero, spezie e tante altre cose deliziose. Scusa se non ti ho avvertito, tesoro. A volte succede, certe volte te l'aspetti, certe volte invece no. Fears keep a dealing, fears keep a feeling, holes keep a holding.
loro erano i Primal Scream con Rocks. Voglio ricordare che i Primal Scream vengono in Italia a fare un tour di 3 date: a Roma il 18 luglio, il 19 a Cesena, il 20 a Sestri Levante a Genova.
Figata.
Sarò subito da loro.
Al Mojotic Festival. Che festival è? Io non lo so, ma sarà molto bello. Se ci vanno i Primal Scream, anche quelli non so chi siano, però.
Come non sai chi siano i Primal Scream? Scream Adelica.
Di che cosa, cosa abbiamo ascoltato prima? Una scena in cui Jude Law si faceva fare un
blowjob, diciamolo.
Una fellazio. Esatto. Doppiato magistralmente dal solito Riccardo Onorato, che è il figlio di Glauco Onorato, famoso per doppiare Bud Spencer.
Oh.
Con la voce. Il figlio è Riccardo e doppia solitamente Jude Law. Di che cosa parla il film che abbiamo appena ascoltato l'intro di cui abbiamo...
Di questo piacevole... Avete sentito sicuramente il rumore del tipico delle carceri in sottofondo. Esattamente. E infatti il protagonista, questo Dom Hemingway, è uno scassinatore, questo si può dire, che viene scarcerato dopo 12 anni, pensate, 12 anni di prigionia, nelle quali ovviamente ha perso buona parte della sua vita, della vita della sua famiglia, e vuole pienamente
recuperare.
Sì, esatto. Cioè, la vera domanda è: si possono recuperare 12 anni di vita con 3 giorni di cocaina e mignotte?
Forse sì, forse.
La risposta è palesemente sì.
Sergio, dimmi la tua opinione.
Se avete la risposta, guardate il film.
Di che anno è? È giovane il film, 2014-12, mi sembra. Sì, 14, sì, sì. Mi sembra. Un altro filmone con un grandissimo intro è Forrest Gump.
Un po' meno giovane questo, però.
Un po' meno giovane, è del 1993, no? 90. Mi sembra. No.
Me lo ricordo,
no,
Forrest Gump.
Del 94.
Del 94, regia di Robert Zemeckis.
Toglieteli il vino.
Toglieteli Wikipedia.
Questi greci Zemeckis, sono tutti uguali.
No, che dopo aver fatto Ritorno al Futuro, la trilogia 1, 2, 3, torna per vincere un Oscar con Forrest Gump.
Scarso lui.
Forrest Gump vince l'Oscar per miglior regia. E, cosa volevo dire di Forrest Gump? Abbiamo detto cosa
si corre
detto?
Tanto in quel film, secondo me.
Si corre tanto, però... ha dei problemi Forrest Gump? Io
Beh, oddio, qualche problema di locomozione ce l'ha.
Forrest Gump?
Sì, Forrest Gump sì ce l'ha, e ha infatti anche il tutore da cui si libera nella famosa scena della corsa.
Ah, è vero,
era
Forrest Gump...
proprio quello il motivo per il quale iniziava a correre.
Per liberarsi dal tutore.
No, per non farsi picchiare dai bulli, però anche poi per farsi liberare dal tutore.
Forrest Gump interpretato da Tom Hanks, che non ha vinto l'Oscar Tom Hanks in quel film. Lì,
ha vinto 37 in altri film probabilmente.
Ma forse l'ha vinto con Castaway, sempre di Robert
Zemeckis.
Forse l'ha vinto in Castaway.
Ci sono 2 ore di
recitazione. No, Wilson secondo me Wilson ha fatto un
Wilson,
attimo.
Forse l'ha vinto Wilson.
Sì,
Wilson
sì.
Che anche lui si è prestato a
Wilson per fare quel film ha dovuto perdere 12 kg.
Esatto.
Guardando così.
Prima era una mongolfiera.
No, erano quelli palloni che ci sono in palestra, presenti, che si lanciano, si
la
fanno
palla
legge,
medica.
Però anche lui si è prestato a un atto sessuale nei confronti di è una fellazio nei confronti di... Ma Castaway è un altro film, Forrest Gump invece è questo. Forrest Gump che ha una bellissima colonna sonora.
Bella.
Di cui abbiamo qualche traccia da dire. Elvis Presley,
uno dei miei preferiti, vabbè, ovviamente Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, Beach
The
Boys.
Mamas and Papas anche, con quelli la noiosissima...
Bravissimo, perché la odiamo, tutta Radio Revolution odia quella canzone.
California, c'è anche Bob Seger con Against the Wind, poi c'è Bob Dylan con Blowing the Wind.
Lynyrd Skynyrd, Freebird.
Ah sì?
Sì.
Sai che se la sapevo mettevo quella, ma io non
ma
ho
non l'hai saputo.
Non l'ho saputo.
Non l'hai saputo, Hello I Love You dei Doors.
Un po' di verbi così.
Ma invece soprattutto no.
Ma soprattutto dei Doors, People Are Strange, che abbiamo in vinile. Sentite come
aspetta.
Senti lo sruggivinio.
Ma prima sentiamo l'intro di Forrest Gump. Dai, va.
Giorno. Mi chiamo Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Quelle scarpe devono essere comode. Commetto che con quelle ci cammina tutto il giorno e non sente niente.
Magari ce l'avessi così anch'io.
Mi fanno male i piedi.
Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose. Dove va? Dove è stata? Quante scarpe che ho messo io. Scommetto che se mi sforzo tanto riesco poi a ricordare il primo paio. Mamma disse che quelle mi portavano dovunque. Disse che erano le mie scarpe magiche.
Radio Revolution. La radio degli studenti universitari di Parma. Find any solution. Radio Revolution.
Il mio nome è Jordan Belfort. Non il suo, il mio. Esatto. Sono un ex membro della classe media, cresciuto da due ragionieri in un piccolo appartamento di Bayside, a Queens. L'anno in cui ho compiuto 26 anni, a capo della mia ditta di brokeraggio ho guadagnato 49 milioni di dollari. Il che mi ha fatto incazzare, perché con altri tre arrivavo a 1 milione a settimana. No, 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 la mia Ferrari era bianca, come quella di Don Johnson in Miami Vice, non rossa. Vedete quell'enorme proprietà laggiù? È casa mia.
Per i miliardari che sono arrivati a
mia top, moglie, Naomi, la duchessa di Bay Ridge, a Brooklyn, ex modella e testimonial della birra Miller. Già, era lei che mi faceva un pompino sulla Ferrari. Quindi rimettetevi il cazzo nei pantaloni. Oltre a Naomi e ai miei due perfetti figli, possiedo una villa, un jet privato, 6 macchine, 3 cavalli, 2 case da vacanza e uno yacht di 52 metri.
Motoscafo o elicottero, pronti a salpare.
Inoltre, gioco d'azzardo come un degenerato, bevo come una spugna, mi sbatto le puttane all'incirca 5 o 6 volte a settimana. Ci sono 3 diverse agenzie federali che cercano di incriminarmi.
Sì.
Ah, sì. Adoro le droghe.
You've heard it.
Ed ecco, lui era Bob Diddley con... com'era la canzone?
Pretty thing.
Pretty? Pretty? Si dice pretty o pretty?
Dipende quanto sei nega.
Pretty woman.
Pretty thing.
Lui era un artista di colore, è famoso perché è stato il primo artista di colore a partecipare all'Ed Sullivan Show. Questa canzone era del 1955 e fa parte della colonna sonora di The Wolf of Wall Street.
No,
io sono arrabbiato con Martin Scorsese qui.
Perché?
Allora, Martin Scorsese, regista emerito, facciamo quello che vuoi. 2013 esce questo film, fa ridere in 3 minuti ed è una apologia alle droghe, ai soldi e al sesso.
Ma di che cosa parla? Diciamo che cosa parla. The Wolf of Wall Street.
La rabbia è il fatto che tu non sia nel film.
Sì,
Marti, perché non mi hai scelto?
Ma perché parla di questo Leonardo Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio.
La Gioconda.
Leonardo DiCaprio, che è questo broker famosissimo, cioè che parte da zero e guadagna 1 milione a settimana.
L'America.
Esattamente, grazie all'America. Solo che è pienissimo di scene di sesso, di lancio di nani, fantastico il lancio di nani, di feste fantasmagoriche, tradisce la tantissimi screen in cui lui tradisce la moglie, che è una toppa.
Ah, la bionda che all'inizio del, abbiamo ascoltato l'inizio del film, nelle prime scene iniziali c'è anche la scena in cui
Pellazio.
No,
anche lì.
Attenzione, perché quella è la seconda moglie, perché lui nel film ne abbandona prima una che lo amava e tutto il resto.
Ma io lo volevo vedere sto film,
Ricordiamo che è ambientato a cavallo degli anni 90, non questo film è uscito nel 2013, ha avuto tantissime nomination, 5, e non ha vinto alle Oscar e non ne ha vinto neanche una.
Il motivo è quello.
Quindi anche il signor DiCaprio, miglior attore protagonista, ha detto passo. Quest'anno chissà se vincerà con
The Revenant,
che è molto molto però molto noioso. Ma
visto? Io ho visto.
Io l'ho visto, molto noioso.
Ora c'è da riconoscere una cosa a questo film, che quando facevano a fine settimana facevano il guadagno, cioè i saldi del guadagno.
Box office.
No, nel film intendo proprio.
Ah, sorry.
Per festeggiare in ufficio Leonardo
da Vinci,
che il protagonista non ho idea di come si chiami.
DiCaprio.
Festeggiava con tutto l'ufficio. E quindi trovavano sempre delle diciamo dei modi particolari per festeggiare. O picchiavano le persone, lanciavano i nani, sesso selvaggio
con l'orso.
No, allora,
con l'orso senza l'orso.
Tutto con il padre di Leonardo, che era nell'ufficio.
Nelle scene iniziali, che parliamo in questa puntata, c'è una scena in cui lui sniffa della cocaina.
Esattamente.
Con un bocchino per le sigarette. Dall'ano di una
non è
di una ragazza. Insomma,
è stesa la cosa.
Diciamo dal perineo.
Sì,
ce l'hanno le donne al perineo.
Mamma mia, certo.
Quindi da in quel pezzo di
le donne in perineo. È veramente
io non studio anatomia.
E
tu che
sei
medico,
delle donne per...
Tu, Sergio.
Federico è medico.
No, sì? No. Vabbè, un esame più di te, mi hai detto.
Stefano è medico. Salutiamo Stefano.
Allora,
Stefano.
The Wolf of Wall Street è una bellissima colonna sonora. Molto anni 50, come abbiamo sentito.
Dagli anni 50, però, hanno tratto ispirazione anche i grandissimi, gli infiniti Rolling Stones.
Ah,
secondo me. Sì. Beh, tutto il blues, i Bo Diddley, giustamente, anche
parlato prima. Tu mi vuoi raccontare che Martin
Scorsese... protagonista Rob Gordon?
Quello è sempre DiCaprio, si chiama Rob Gordon?
No, è un altro film.
Vabbè, noi abbiamo informazioni a caso.
Ma tipo, intrecciamo un po' le cose.
Ma tipo Cadillac Records ti piace?
Cadillac Records?
Se vi piace Bo Diddley, se vi piace...
Indicare.
La musica di quel tempo...
Mi metti ansia con quel
Cadillac
dito,
sai? Cadillac Records, il film che fa per voi.
Francesco comunque stava dicendo...
Ne parleremo... No, stavamo passando al prossimo... Al prossimo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, che è The Departed. E andiamo ad ascoltare la scena iniziale con a seguito la canzone dei Rolling Stone
iniziale.
Di Shelter.
Anni fa avevamo la chiesa. Era solo un modo per dire che eravamo uniti.
Ma adesso non lo so, chi ci capisce niente. Io, ecco, ti mette l'odio nel cuore.
I cavalieri di Colombo erano autentici facinorosi, dei veri italiani, e dominavano la loro fetta di città. A quei tempi un irlandese non trovava un cazzo di lavoro, ma 20 anni dopo abbiamo avuto il presidente che riposa in pace. È questo che i negri non capiscono. Se c'è una cosa che non mi va degli amici neri è proprio questa. Nessuno ti regala niente, te lo devi prendere.
Erano i Rolling Stones e Marano sul Panaro. Di che cosa vogliamo parlare?
Gimme Shelter.
Gimme Shelter. Che cosa dobbiamo dire su Marano del
Quanti
Panaro?
Abitanti fa?
È un ottimo. Fa 5037 abitanti. E tante pecore forse. E volevo parlare un po' di The Parted, che ha vinto ben 4 Oscar. Eh sì, certo, tra cui miglior miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio. Il film è del 2006, diretto da Martin Scorsese, con tantissimi attori famosi, tra cui DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen e anche Alec Baldwin.
Ma cosa unisce tutti questi personaggi?
Aspetta che
film?
Ti dico un po' la trama. La trama è che un infiltrato della polizia va in sotto copertura.
La città qual è?
Ah, l'Irlanda.
No. La città è Boston.
Ah,
Boston.
Qual è la città?
Senigallia. No, la città è Boston. Boston è famosa per essere una città
piena di irlandesi.
Ah, infatti il simbolo di Boston è un
pecora.
Non ne ho idea, però so che ci sono i Boston Celtics.
Con un bel trifoglio. E così il collegamento per il prossimo film qual è?
È facile, perché
la marigiana.
No, quello non è un trifoglio.
Stiamo parlando della Giamaica.
No, il prossimo film che ci hai portato tu
nell'Umbria
è Sette psicopatici.
Mitico Francesco, raccontaci.
Il protagonista è Colin Farrell, irlandesissimo.
Chi lo sapeva che
Colin Farrell
era
irlandese?
Wikipedia lo sa molto bene. E l'abbiamo scoperto anche noi sul mentre.
Ma non si era ritirato dalle scene lui?
Si è ritirato da X Factor sul più bello. E è stato. No, non so niente della sua vita.
Ha fatto The Lobster, l'ultimo film.
La ragosta?
Sì, sì. Che si è incicionito.
Sì, abbastanza.
Ha ingrassato. È molto bello.
Merda.
No.
Come?
Dai, quindi, metà aspetta. Film è bello, metà film fa cacare.
Ma è bella l'idea.
Ma l'idea è bella, è probabile che se hai in testa Mona Lisa e la dipingo io, viene fuori.
Anche quando hanno fatto Sergio, l'idea di fare un figlio era bella, però non sempre viene bene.
Vabbè, basta.
Perché...
Però è venuto bene Sette psicopati, si direi, perché è un film del 2012 diretto da Matthew McDonagh, e che tra l'altro è un regista e sceneggiatore.
Martin McDonagh.
Martin, sorry. I was.
Martin, anche lui è inglese, wow. Ovviamente.
Guarda che ha un violento passato lui, eh.
Violento?
Non lo so, c'è scritto un ex criminale con un violento passato.
Sai che Martin McDonagh non ha fatto proprio niente tranne Sette.
Esattamente, perché è uno sceneggiatore di teatro e ha fatto come prima opera cinematografica questo film ed è esattamente scritto come un'opera teatrale, perché ci sono questi scambi molto brillanti. Molto brillanti con le pecore sotto. Molto
siamo
brillanti.
Siamo in Irlanda, ovviamente.
Non siamo in Irlanda nel film, ma siamo in Irlanda qui in studio. E praticamente parla di questi sette psicopatici con sette psicopatologie diversissime tra di loro. Uno dei quali, tra l'altro, è un serial killer ed è interpretato da Tom Waits. Poi ci sono dei mafiosi, tra cui anche il grandissimo protagonista di Natural Born Killers, che è esattamente Woody Harrelson, cioè Christopher Walken, grande anche lui attore, che non so assolutamente cosa abbia fatto.
Mi si vede la differenza fra noi e lui, eh?
Aspetta. No, scusa un attimo.
Ferma tutto.
Lo sai che Martin McDonagh ha vinto un Oscar per il miglior cortometraggio nel 2006? Adesso tu mi
sì
chiedi.
Lui sì, DiCaprio no.
Adesso tu mi
quale?
Chiedi.
Quale?
Il cortometraggio,
adesso
poi.
Adesso mi chiedi quale cortometraggio, in quale... E io ti dico, boh, però ha vinto un Oscar lui.
Vedi? Che a snobbare questi Martin si va.
No,
c'è questa gnocca. Ho aperto una pagina a caso di Wikipedia di un'attrice che ha
interpretato. Sì, Wikipedia,
e
certo.
È andato tutto puttana.
Allora, sette psicopatici, abbiamo detto Colin Farrell, Christopher Walken anche, certo.
L'ho detto.
Bello. L'hai detto?
Pecore,
sì. Tom Waits
e soprattutto un intro da paura.
Ah, sì?
Da paura? Andiamo.
Da paura.
Panico?
Perché succede l'imprevedibile subito. Sette psicopatici per noi.
Dillinger che hanno sparato nella palla dell'occhio o mi confondo con qualcun altro?
È a Moe Green che hanno sparato nella palla dell'occhio, nel padrino.
No, io dico nella vita reale.
Oh.
A qualcuno nella vita reale hanno sparato nella palla dell'occhio.
E a chi?
Larry, a un sacco di gente nella vita reale sparano nelle palle degli occhi. Mi sembra che Dillinger fosse uno di questi.
Ci vuole una bella mira.
No. Non ci vuole una bella mira.
Ma come non ci vuole una bella mira, Tommy?
Con 100 poliziotti che ti sparano 1000 proiettili al minuto, vuoi che uno non ti prenda una cazzo di palla dell'occhio?
Oh. Palla dell'occhio, palla dell'occhio, palla dell'occhio, palla dell'occhio.
Tu hai mai sparato a qualcuno nell'occhio?
Uno l'ho accoltellato in un orecchio una volta, con un picchetto da ghiaccio, dritto nell'orecchio, cazzo.
Sì, certo. Avrebbe attinenza se stessimo parlando di orecchie.
Perché sei così nervoso?
Non sono nervoso per niente.
Ma perché devi uccidere una ragazza?
Sì, guarda, sto tremando. Me la faccio sotto a sparare a una ragazza. Lo sai cosa mi ha detto il capo? Mi ha detto Tommy. La prima volta che ho guardato Angela negli occhi ho sentito che era vero amore. E ho capito che ero fottuto. E infatti, guarda caso, così è stato. Quindi Tommy, dopo averla uccisa, sparale per favore nelle palle degli occhi. Sono state le sue esatte parole.
E invece la dico io la parola esatta. Esagerato.
E io alla tua parola aggiungo due parole, hai ragione.
E io aggiungo altre tre parole, sono perfettamente d'accordo.
A Cuba, gli aguzzini avevano un apparecchio con due chiodi sottili di metallo messi qui, che loro regolavano e lentamente, un millimetro alla volta, ti si infilavano nelle palle degli occhi.
Stai scherzando? Comunisti figli di puttana.
Ah, non erano loro. Erano quelli che quei coglioni dei comunisti hanno cacciato dall'isola.
Si può sapere che hai oggi, Tommy? Prima tutta quella storia sul dovere o non dover sparare nelle palle degli occhi a una ragazza. Mi sembri un po' rammollato. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken almost all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, try.
The First Cut is the Deepest, P.P. Arnold, una ragazza che non si sa quando sia vissuta, ma è vissuta abbastanza per coverizzare questa bellissima canzone di Cat Stevens, presente questa cover nella colonna sonora del film Sette Psicopatici, nell'intro, appena vengono morti e ammazzati i due sicari che si vedono nella scena iniziale, di cui appunto avete sentito l'intro.
Meno male che ci sei tu, perché io non sapevo che questa canzone era di Cat Stevens, che ricordiamo che ha cambiato nome perché è diventato musulmano, mi sembra, no?
Esattamente, sì.
E il nome
si chiama...
musulmano, come si chiamerà?
Allora,
Muhammad Sgalavlemi.
Muhammad è prezzo base.
Muhammad.
Esatto.
Mamma mia. Ahmed.
Adesso
puoi scegliere.
No, adesso vi voglio parlare di Alta Fedeltà, che voi non avete visto, voi due specialmente.
Anche io non l'ho visto.
Ah sì, ma certo.
Tutti e tre, eh?
Tutti e tre.
Allora, Alta Fedeltà è...
Neanche Nico.
Neanche qua. Quindi, su cinque solo io l'ho visto.
Come sei out.
Parlacene bene.
Allora, è tratto da un romanzo di Nick Hornby. Vi parlo di Alta Fedeltà. Sapete che Alta Fedeltà è il primo pezzo di cui abbiamo parlato di Perché ci vuole orecchio, quindi l'anno scorso.
Sono bagnato.
E Sergio dov'è? Sergio, dove sei in questo momento?
Sono qua.
Ah, no.
L'altro Sergio, quello
nato
che conta
a
qualcosa.
Gennaio.
Allora, stavo dicendo, è tratto da un romanzo di Nick Hornby, il film è del 2000, diretto da Stephen Frears. Il protagonista è John Cusack. Cusack.
Figlio di Pdor.
Sapete chi è John Cusack? Dai.
Sì.
E c'è anche Jack Black, che è uno dei primi film in cui ha...
Sapete che Jack Black ha una casa di 250 metri quadri a Sabbioneta?
Sabbioneta dov'è?
Provincia di Mantova.
E cosa c'è di bello?
Le mura.
E?
Un cazzo.
Le anatre.
Le anatre attorno alle mura.
Nada.
Allora, Alta Fedeltà, anche lì, bellissima colonna sonora. L'altra volta, cioè la prima puntata dell'anno scorso, abbiamo messo... Aspetta. Abbiamo messo i Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.
Ah.
Molto, molto bella. Wow. Questa volta mettiamo invece da vinile, direttamente da casa a cavallo.
Hi-fi.
C'abbiamo un cavallo?
Che ce l'ha portato così, ta-ta-ta-ta-ta. Una bellissima canzone che dopo il titolo ve lo diranno loro, perché io non lo so. Prima ascoltiamo però un pezzettino dell'intro del film.
Che cosa è nata prima? La musica o la sofferenza? Ai bambini si tolgono le armi in giocattolo. Non gli si fanno vedere certi film per paura che possano sviluppare la cultura della violenza. Però nessuno evita che ascoltino centinaia, anzi dovrei dire migliaia di canzoni che parlano di abbandoni, di gelosia, di tradimenti, di penose tragedie del cuore. Io ascoltavo la pop music perché ero un infelice. O ero infelice perché ascoltavo la pop music?
Chi è che mi dice il titolo che io non so pronunciarlo?
You gotta miss me.
Di?
13th
Floor Elevator.
Mamma mia.
13th Floor Elevator.
Come siete ganzi. Lo sapete che in Alta Fedeltà
ganzi?
Ganzi? Si dice per noi giovani. Si dice. Ah, va ancora lui.
Sì, lo teniamo come base.
Vabbè, teniamolo come base.
Beh, il vinile fa sempre bene. Lo sapete che in Alta Fedeltà compare il signor Bruce the Boss Springsteen? Sì, fa e sai che personaggio interpreta? Bruce
se stesso.
Esatto, bravissimo.
Che persona un poco fantasiosa.
No, mi danno fastidio quelli troppo autoreferenziali.
Lo sai perché ho detto questa cosa? Perché io ho appena acquistato il mio biglietto per San Siro, Prato, per la bellezza di 115 euro.
Che bravo.
Notizia bomba.
Devi sbattere in quelli come te, per colpa di quelli come te che ci sono i biglietti a così tanto prezzo, lo sai Luca?
Perché io li pago?
Sì, perché li pagate. Se invece
non
si
accontentassero
di farsi li pagare 70 euro, se invece se non li pagano.
Non c'è adesso nessuno.
Cacchio, sarebbe meglio.
Devi dare i tuoi soldi per gli artisti che sono ancora vivi, non per quelli che sono morti.
Dagli a me i tuoi soldi.
Cazzato, è giunto il tuo momento di gloria, il tuo film. Tu mi hai detto, voglio parlare delle scene iniziali dei film. Voglio che tu sia il primo a dirmi un film.
Allora, quando ero piccolo. No, non
tutti mi scherzavano.
Piccolo. Tutti mi scherzavano. No, avevo uno dei miei film preferiti per l'intro, è stato Lord of War.
Aspetta un attimo, Lord of War.
Eri
che
piccolo?
Cazzo hanno? Aspetta un attimo.
Ero piccolo, ero nel 2005.
Figa.
Ma sei Benjamin Button.
Sono Benjamin Button. Posso avere un po' di eco, per favore?
Certamente.
Allora.
Abbiamo 57.
56. Figa. Allora, no. È un film abbastanza bello. L'intro è pazzesco perché ricostruisce dalla fabbrica, in punto di vista, la storia di un proiettile. Come viene formato, forgiato, con la canzone sottofondo che è For What It's Worth di Buffalo Springfield.
Ah, sì, senti. Dillo ancora.
For what is worth. Yeah. Worth. E praticamente parte dal pezzo di metallo, riempie fino al viaggio, va a finire in Africa nella testa di un bambino.
Ma
è devastante.
Li fabbricano a Brescia.
A Sabbioneta.
I proiettili. A Sabbioneta. E noi andiamo a mettere invece la canzone che hai appena detto, che ripetila perché è così.
For what is worth.
E prima il pezzo iniziale del film con Nicolas Cage che ha sempre la stessa impressione.
Ci sono più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul pianeta. La domanda è: come armiamo le altre 11?
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Tracks deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Stop. Hey, what's
E siamo giunti in conclusione. Sono le ore reali, sono le ore 3. Sono le 22 invece negli studi di Radio Revolution. Forse, come vabbè?
Sì.
Dai, dimmi la tua.
No, era Neil Young alla chitarra.
Neil Young alla chitarra?
Sì, questo brano sì.
Ah sì?
Sì.
È per quello che l'abbiamo messa allora.
Papa was king of the mambo, papa mama was king of the Congo.
Le mie basi
fanno un po' cacarino.
Guarda che sono meglio, è meglio James Brown.
Banging on my boogie.
Siamo arrivati alla fine di questa 16ª puntata. Voglio ringraziare
al signore.
Ma no, insomma, c'è stato un po' di problemi.
Grazie
perché...
a Sergio Zenna per averci fatto questo regalo.
Ci sono stati un po' di problemi perché Windows stava facendo i suoi aggiornamenti.
Stava facendo Windows.
Esatto, voglio ringraziare il regista Francesco, il co-conduttore Cavallo, il co-conduttore Sergio Cazzato e non Jenna. Jenna, ti salutiamo, e il nostro spettatore che ci ha dato delle informazioni così
utili.
E ciao anche no, ci ha passato da bere.
Non si dice
Nicola,
si
Bonzo.
Vabbè, detta così sembra tipo il filippino.
No, non è vero.
Che ricordiamo è una professione, non un etnico.
No, il discorso, no, l'unica cosa è perché avevamo solamente 4 microfoni e così. Il quinto
ma un mixer da 16 canali.
Ah sì, abbiamo preso il mixer da 16 canali.
E perché? Grazie a il grandissimo e reverendissimo Fiorenzo
Cazzato, avvocato.
Ah, salutiamo avvocato. Signor Cazzato, avvocato, dottore.
Ciao,
però dai.
Bravo, eh.
Ciao papà.
Nome tutelare di Radio Revolution.
Dillo che sei figlio di avvocato.
Non è per questo, è che
avocado.
È un frutto.
Mama was king of avocado.
Ma l'avocado, secondo me,
mama was king of avocado.
Nasce da una palma.
L'avocado?
Da dove nasce l'avocado?
Non è un tubero.
Quindi
ragazzi, lo station ci ammazza.
Da sotto te. Ah, dobbiamo salutare. 1:02. Ciao, tagliamo un po', dai, ciao.
Tagli tu. Togli l'intro.
Ciao.
Ma così violenta proprio.
Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.
Cari ascoltatori, vi dico solo questo. Che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita.
Interrompiamo le trasmissioni per alcuni messaggi importanti.
Non parlo a chi mi rompe i coglioni con l'essere e con l'esserci.
Perché ci vuole.